Pronto?
Pronto?
Angela?
Sono Dora, ciao Nicola.
Buonasera, aspetta che aggiusto un po'. Ci siamo. Bentrovati.
Bentrovati anche a voi, ciao Nicola.
Ciao Dora.
Siamo un bel po'.
Perfetto, Dio vi benedica, fratelli. Ok, fratello Giuseppe e la moglie Deborah sono qui.
Ciao.
Ciao.
Nice to see you. You look beautiful.
Che bello vedervi. Siete belli, dice Deborah.
Ciao a tutti.
Tutti.
Vedo
quattro moschettieri davanti. Buongiorno, signori moschettieri. Vede che la gioventù oggi è intelligente, i ragazzi tutti seduti, sai, quelli del millennio passato tutti in piedi, capito? Furbi i ragazzi di oggi. Uè, ma voi tutta sta astuzia dov'è che andate a comprarla voi?
Abbiamo detto noi di mettersi avanti perché non c'è posto.
Praticità d'altezza, fratello Giuseppe.
Ho capito. Allora, gloria al Signore, che bella squadra che siete. Allora, Maddalena e Nicola, dove siete?
Dove?
Erate nascosti sotto al tavolo voi. Vogliamo vedere anche voi. Almeno mettetevi dietro, così vi vediamo, sai.
C'è il divano dietro, non possiamo andare.
Ho capito.
Non è grandissima la stanza.
Va bene, spostate un po' la parete, magari. D'accordo, va bene. Allora, va bene, allora vediamo un po'. Ecco, a posto. Ecco, questa è una bella chiesetta, va bene. Perfetto. Allora, gloria al Signore. Allora, io devo pregare per Enzo. Enzo devo pregare. Dov'è Enzo?
Sono qua.
Dove qua? Devo pregare per te, sei proprio quello, l'unico che manca. Uè, fai vedere dove sei. Ecco. Ecco. Allora, bene. Allora io vi ascolto. Forza ragazzi, evangelizzatemi, vi ascolto, ditemi quello che volete. Io non è che mi piace predicare tanto come faccio la radio, mi piace un dialogo, parlare, discutere, fare domande, avere risposte. Questa è la vera chiesa iniziale della Bibbia, che si riunivano nelle case, mica come oggi che si mettono dietro i pulpiti a fare sfoggio di intellettualismo. La chiesa nella casa è un dialogo, si parla, si fa domande, va bene? Vediamo nel Vangelo che Gesù e i discepoli dialogavano, parlavano. Non è come oggi che arriva uno pieno di diplomi col cappuccio in testa e che parla sempre, predica sempre lui. Nella Bibbia, nelle chiese, nelle case c'era un dialogo, d'accordo? Sì, c'era Pietro, Paolo che prendevano la parola, eccetera, ma non è che c'era uno che tutto intelligente che predicava e gli altri ignoranti di ascoltare come fessi. Era un interdialogo, un discorso. Il vero pastore, il vero prete, il vero sacerdote, il vero profeta ha un dialogo con la Chiesa, perché tutti nella Chiesa hanno lo Spirito Santo o dovrebbero averlo, e tutti sono in grado di fare domande, di profetizzare, di dire cose intelligenti. Allora io, questo per dire, vi ascolto.
Vorrei che padre Giuseppe, fratello Giuseppe, ci dia una benedizione, visto che diciamo che ultimamente nella vita non è che è stata molto dolce con noi.
Sì, va bene, la vita non è stata dolce con voi, ma voi siete stati dolci con la vita.
Stiamo assorbendo troppe cose amare. Benedizione,
sì.
Da.
Sì, ma guarda, ascolta, la benedizione anche lì è un dialogo, la benedizione non è a senso unico, Certamente prima di chiudere lo Skype pregheremo che per la benedizione del Signore, però ha detto Gesù in Matteo 10, Gesù ha detto, quando entrate in una casa beneditela, se la casa è degna la benedizione rimarrà lì, la pace, se non è degna la benedizione tornerà a voi. E non sto dicendo che voi ne siete degni, certamente lo siete, però voglio dire, La benedizione è un dialogo, è una strada a due sensi. Cioè Dio, vediamo nel libro di Deuteronomio capitolo 28, c'è qualche scrivano che può scrivere lì?
Sì, è già pronta la tabella.
Allora, chi è che scrive? Nicola? Ok, allora Nicola scrive, Maddalena legge, fate una bella squadra.
Deuteronomio
28, lì vediamo le benedizioni e le maledizioni di Dio, voglio dire, quindi Dio dice: se voi ubbidite la mia legge e seguite la mia legge sarete benedetti, se no sarete maledetti. Ora in Cristo, Galati 3:13, la maledizione è stata tolta, va bene, è stata tolta la maledizione del Vecchio Testamento, però in Cristo rimane, Matteo 10 dice data la benedizione, se la casa ne è degna rimane la benedizione, se la casa non è degna la benedizione torna a voi. Ora, non è che sto dicendo che non voglio benedirvi, assolutamente sì, ma io benedico sempre tutti, però vedo che tanti la benedizione non la ricevono, non perché io non l'ho mandata o Dio non l'ha mandata, certo che la mandiamo. Però dobbiamo predisporci, aprire il cuore, la mente, lo spirito, va bene, per ricevere la benedizione. Faccio un esempio: se ad esempio c'è un marito che picchia la moglie, supponiamo, e allora io vi benedico, faccio un esempio, giusto? Va bene, nel vostro caso non lo so come, magari è Gabriele che picchia te, non sappiamo com'è la storia lì. Okay, diciamo, questo è solo un esempio che faccio. Mi raccomando, Gabriele, Mattarello leggero, sempre Mattarello, sempre quello leggero, che non comprargli mattarelli pesanti, mai comprare mattarelli pesanti alle mogli, perché non si sa mai come finisce. Vabbè. Allora, succede che se uno marito picchia la moglie, faccio un esempio, no? E noi benediciamo, però se questo torna a casa e continua a fare queste cose, benedizione non rimane, torna via. Se uno è dentro, posso fare degli esempi che magari con voi non c'entra niente? Allora, per esempio, uno è nella pornografia, noi benediciamo tutto, però l'indomani clicca ancora la ragazza norvegese che dice che si sta annoiando da pazzi in Norvegia, e tu devi pagare per entrare nel sito, è logico che la benedizione non rimane, torna indietro. Cosa sto cercando di dire? Sto dicendo che adesso Dio vuole benedirvi tutti, a chi con la salvezza, a chi con lo Spirito Santo, a chi con liberazione da spiriti, ognuno di voi ha bisogno di una benedizione, come me, come tutti, però dobbiamo predisporci, dobbiamo aprirci, dobbiamo metterci su un piede di ubbidienza a Dio, va bene? E allora la benedizione rimane, dimmi. Va bene, allora Gloria, leggiamo Galati 6:7-8, quindi ho citato Deuteronomio 28, Vecchio Testamento, passiamo al Nuovo Testamento, Galati 6:7-8, ed ora, Maddalena voleva leggere?
Sì, c'ero davanti.
Maddalena, puoi leggere Galati, vuoi leggere tu Maddalena?
Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglie. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna.
Ecco, senti, Maddalena, perché non ti siedi a fianco di Enzo lì? Va bene, e tu Nicola, a fianco lì di Gabriella, così vi vedo. Molti miei ultimi sono diventati primi. Allora, hai finito la scrittura? Ho finito. Allora, tutti quanti, avete capito lì o la rileggiamo? Allora, Maddalena, rileggi. Chiediamo a tutti i fratelli lì, per cortesia, concentratevi sulla parola che leggiamo, perché se ascoltiamo la parola come libro del telefono, qui oggi non riceviamo niente. Cerchiamo di concentrarci forte sulla parola, perché leggeremo delle scritture importanti. Galati 6:7-8 qui parla di noi, parla del nostro futuro, delle benedizioni o la mancanza di benedizioni. Non siamo nel Vecchio Testamento, qui siamo nel Nuovo Testamento, questa è la legge attuale. Non siamo sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo. Attenzione.
Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione, ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna.
Eccoci qua, quindi questa è la legge di Cristo. Noi mietiamo quello che seminiamo, non ci sono più le maledizioni di Mosè, no, però ci sono le maledizioni che ci portiamo noi sulla nostra testa, facciamo entrare il diavolo nel nostro matrimonio, lo facciamo entrare nelle nostre finanze per via di egoismo finanziario, lo facciamo entrare nella nostra famiglia perché non mettiamo Cristo sul trono al centrale della nostra famiglia, e quindi entrando questi spiriti allora porta il divorzio, porta problemi, portano malattie, eccetera eccetera, perché qui abbiamo letto, dice mietiamo quello che seminiamo. Quindi non è Dio che manda una malattia, no, non è Dio che manda maledizioni, no, perché adesso in Cristo non ci sono più maledizioni, Galati 3:13, in Cristo non ci sono maledizioni. Però ci sono non le maledizioni del Vecchio Testamento, ci sono quelle nostre, cioè se noi camminiamo in disobbedienza, in adulterio, in pornografia, in egoismo, in gelosia, eccetera eccetera, automaticamente mieteremo i risultati di queste cose, va bene? E allora certo che pregheremo, daremo una benedizione, ma noi non ci crediamo alle benedizioni come nelle chiese, 4 Ave Marie, 4 Rosari e sei benedetto, sono tutte cretinate, bugie, non servono a niente. Puoi vedere infatti la gente che prega così è conciata più male degli atei, queste preghiere, 500 preghiere alla Madonna e 50 preghiere a Padre Pio non servono a niente. Bisogna invece dare il cuore a Gesù, bisogna amare la moglie, il marito, la famiglia, i figli, mettere Gesù al primo posto, conoscere la Bibbia bene, cominciando dal Vangelo, Nuovo Testamento, studiarlo tutti i giorni. Se noi tutti i giorni invece di studiare il Nuovo Testamento, il Vangelo, studiamo la televisione, i soldi, il lavoro, la carriera, eccetera, bene, mieteremo da queste cose disastri, malattie, maledizioni che non vengono da Dio, ma vengono da noi stessi, da noi, neanche dal diavolo, no, perché il diavolo è sotto Romani 16:20 dice che il diavolo è sotto i nostri piedi, il diavolo è sotto i nostri piedi, non può fare niente il diavolo, infatti se il diavolo potrebbe ci ucciderebbe tutti, non può. Quindi le maledizioni vengono da noi. Noi, perché dice noi mietiamo quello che seminiamo, non dice mietiamo quello che il diavolo manda, no, dice quello che seminiamo. Quindi io parlo a tutti voi, anziani, giovani, di mezza età, ragazzi, adolescenti che mi guardate, la benedizione è una benedizione, il paradiso e l'inferno è davanti a noi e la scelta è nostra e solo nostra. Noi potete andare a casa oggi, amare o odiare la moglie, il marito, il fratello, il figlio, i genitori. Possiamo amare o odiarli, è la nostra scelta. Domande?
No. Chiarissimo.
Chiarissimo. Quindi noi siamo come, diciamo, facciamo conto che siamo un mucchio di contadini. Il contadino che semina immondizia non può sperare di mietere frumento, mais, fragole, tu che sei seminato? Immondizia, e cosa vuoi mietere? Mieterai niente, mieterai la zucca vuota che hai, niente mieti, cosa vuoi mietere? Tu vai a casa, tratta la moglie come una schiava, ti ho sposata perché mi devi cucinare, mi devi lavare i panni e alla sera lì aspettarmi, ma figurati, questa allora deve cambiare, tu vuoi, deve essere un islamico per ragionare così, scusa, un cristiano non può ragionare così, tua moglie non è la tua schiava, tua moglie è allo stesso livello esattamente, scrivere, Galati 3:28 dice che le donne e gli uomini sono uguali, altro che velo sulla testa, la moglie stia zitto, questa è Corinti, una parentesi è Corinti, ma poi la moglie è uguale al marito, però in Cristo, cioè fin quando la moglie e il marito camminano in umiltà, in amore, in altruismo, in fedeltà sono uguali. Se poi invece il marito cammina fuori binario, la moglie è superiore. Se invece la moglie cammina e sbaglia, allora è sotto, è inferiore. Quindi è così che funziona la legge di Cristo, va bene?
Sì.
Ok, i giovani, vedo dei giovani qua. Se voi andate a casa e non siete rispettosi con i genitori, anche i genitori difficili, e voi quando crescerete, avrete figli, mieterete le stesse mancanze di educazione, di gentilezza, di obbedienza ai genitori che voi avete seminato. Va bene, quindi figli, andate a casa, giovani, e rispettate i genitori. Genitori, amate i figli. Quindi oggi sento che lo Spirito mi guida a parlare di seminare e mietere. Questo è il messaggio che avete bisogno, fratelli. Quindi se andiamo in carcere, se siamo felici, in carcere ci andiamo mai, se abbiamo un incidente di macchina, se invece non abbiamo mai incidente di macchina, brutti, solo piccolini, perché stiamo mietendo quello che seminiamo. Uno che guida la macchina come un pazzo, prima o poi mieterà qualcosa di brutto quando va in macchina. Invece uno che guida la macchina con attenzione e in preghiera, il Signore lo proteggerà anche dagli errori degli altri automobilisti. Lo so perché mi è capitato a me tante volte. Mica perché sia un grande autista significa niente. C'è gente che va in giro che anche se guidi la macchina perfetta ti ammazzano loro, ci pensano loro a sistemarti. E allora cosa subentra? Qui si miete la nostra fedeltà, pregare prima di guidare la macchina, pregare mentre si guida. Se guidi veloce la moglie o il marito dice rallenta, di subito, certo. Non vedi che stai superando il limite? Oh, scusa. Invece di dire, ma tu non sai chi sono io sono un bravo autista, è bravo. Il cimitero è pieno di bravi autisti. Il cimitero è pieno di bravi autisti, mariti e mogli che guidavano il matrimonio come volevano loro e sono nel cimitero dei divorzi. Va bene, quindi penso che ho parlato abbastanza di che mietiamo quello che seminiamo. Domande? Domande?
Diciamo che hai anche delle preoccupazioni loro, perché comunque stando dentro in carcere Enzo, Gabriella è sempre molto in ansia per i figli, anche se fratello Giuseppe, dicevo prima d'ora, si vede che il progetto di Dio sta prendendo forma, perché da quando è iniziato Monica che lavora da me al percorso di preghiera, lei stessa ha voluto consacrare la sua famiglia. E man mano oggi ci troviamo, che non è un caso, che si è trovato in uscita Enzo e che l'altro mercoledì non si è potuto fare il collegamento e ha dato la possibilità a Enzo di stare qui con noi e cercare di percepire cosa vuol dire essere in Cristo, che cosa vuol dire diventare una nuova persona e che non è solamente una vera da Dio, ma bisogna mettere se stessi in primo posto e dire Signore io ti do questo, poi di conseguenza provvedi tu a me. E quindi lo Spirito ti ha guidato proprio su quello che sono le loro preoccupazioni.
Sì, ma lo Spirito Santo sa cosa avete bisogno, cosa abbiamo bisogno, e io quando comincio a parlare, predicare, evangelizzare non so mai cosa devo dire. E così mentre mi scaldo un po', chiacchiero di qui, chiacchiero di là, e che lo Spirito Santo guida. Quindi è importante non andare davanti alle pecorelle preparando grandi sermoni, magari preparare qualcosa, però è sempre tenere la porta aperta per la guida dello Spirito Santo. Avete domande da fare, fratelli? Anche i giovani, eh? Letizia. Letizia, tu sei la sorella di Maddalena, sposata con Dino. Dov'è Dino?
Ecco, avevo piacere di farti conoscere mio marito.
Ciao, fratello Giuseppe.
Ciao Dino, siete una bella famiglia.
Fratello Giuseppe, noi stiamo ricevendo benedizioni a catena.
Sì, ho sentito che Dino è uscito dal carcere, giusto?
Sì.
Quindi adesso prepariamoci che lo stesso avviene per Enzo, è giusto Gabriella?
Sì.
Tra un po' esce anche Enzo.
E volevo dire appunto che le benedizioni sono infinite, continuano a verificarsi puntualmente, anche se le battaglie non mancano.
Ma le battaglie sono buone perché rinforzano i nostri muscoli spirituali per combattere contro il diavolo. Il Signore le permette, di proposito delle battaglie, le malattie, il Signore le manda il diavolo sempre, però il Signore, che potrebbe fermarle, non le ferma, le permette, perché abbiamo bisogno per rinforzarci e poter combattere contro il nemico e vincerlo. Vedi, il Signore, come dicevo, permette il male, compreso e la prigione, perché a volte abbiamo la testa un po' dura e abbiamo bisogno di un bastone un po' duro per farci capire alcune cose, farci fermare, perché corriamo, battiamo il vento, non arriviamo da nessuna parte. E allora il Signore permette una malattia, un carcere, per fermarci, così che abbiamo tempo di pensare a Gesù. E questo è successo a te, Dino. E questo, io colgo l'occasione per dire a tutti quanti voi lì, che magari vi sentite superiori, o io in carcere ci sono stato, ma sai, i peggiori criminali sono a piede libero, si suol dire. Io voglio dirvi, se voi cercate dei fratelli che in carcere non ci siete stati, cercate di imparare le lezioni della vostra vita prima che arriva il carcere, prima che arriva una malattia, prima che arriva un divorzio, prima che arriva il diavolo, prima che Dio deve permetterlo, cerchiamo di imparare. Secondo Timoteo 3,16, Maddalena, cosa dice?
Sto provando.
Secondo Timoteo, non puoi sbagliare, e dopo Primo Timoteo.
3,16?
Sì.
È divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a educare nella giustizia.
Allora, la scrittura è la, diciamo, è lo strumento, l'attrezzo che Dio preferisce usare per insegnarci. Però dice in Proverbi, colui che non ascolta la legge gli sarà mandato contro un messaggero crudele. Quindi una prigione, una malattia, un cancro, una morte, un incidente di macchina, un divorzio, insomma cose terribili, perché dice nel Proverbio, dice colui che, essendo stato ripreso molte volte, irrigidisce il collo, si indurisce il cuore, sarà subito colpito senza rimedio. Quindi per questo che vediamo tanta gente ammalata, morte, triste, disgrazie, e gente che non ha voluto ascoltare qualcuno, non ha voluto ascoltare il papà, la mamma, la moglie, il marito, l'amico, il pastore, la Bibbia, Dio, da qualche parte ha detto no al Signore, il Signore che le parlava attraverso la moglie, il marito, il fratello, la sorella, i genitori, ha detto no, no, io i miei genitori non li ascolto perché mi si arrabbiano, d'accordo, si arrabbiano, ma cosa stanno dicendo? Stanno dicendo cose giuste o sbagliate, ma saranno anche giuste, però non mi piace che si arrabbiano. Ma senti, se si arrabbiano magari te lo meriti, quindi se la moglie si arrabbia e ti tira qualche scolapasta in testa ogni tanto, sto scherzando, mogli, per cortesia, non vi agitate troppo, cioè se la moglie si arrabbia, ma controlliamoci noi mariti disgraziati se magari l'abbiamo provocato, ste mogli, che sono dei piccoli angeli, dono di Dio. La moglie creata in un modo così soave, dolce, angelico, gentile, di solito. Poi ci sono eccezioni, naturalmente. Però tra moglie e marito è sempre la moglie quella che di solito è la più dolce, la dà al marito l'ultima parola perché lui è il grande grosso. Cioè, quindi cerchiamo di prendersi cura bene delle mogli, perché sono dei doni che noi mariti non ci meritiamo. Però anche le mogli, cercare di non provocare i mariti. Quando il marito fa scocciare, dice no, stasera io devo solo pregare, ciao, e non è così la storia. La moglie deve essere, fare il suo dovere, il marito anche, volersi bene, perdonarsi. Bene, domande?
E qui vediamo, dunque, più facile ascoltare che aprire il stacco.
Fratello Giuseppe, nel momento in cui ci sono, per esempio, io parlo della mia relazione con Nicola, che da quando ho avuto questa esplosione nello spirito, per me ogni momento è buono per mettermi cuffie, sentire la Bibbia, sentire messaggi vostri, andare a casa a pregare con i bambini, vorrei vedere Nicola alcuni momenti più, più illuminato, anche perché si diventa, cioè non vedo più la ragione del Signore degli Occhi, ma diventa molto cupo. Prima lo spronavo di più e molte volte andavamo a finire a litigare, perché lui dice, gli dice sempre: arriverà il mio momento di esplosione, arriverà, dirò io quando mi devo mettere con la Bibbia. Io dico: vedi che non arriverà mai se veramente tu non ti metti, perché il diavolo è sempre pronto a dire: vabbè dopo, dov'è dopo. Però quando decidi, perché per ubbidienza al Signore è questo che vuole il Signore e noi lo dobbiamo fare, poi inizi a percepire quella gioia che il Signore ti mette nel cuore e dici: meno male che l'ho fatto. Però mi ritrovo mi ritrovo in guerra alcune volte e non voglio litigare. Quindi come dobbiamo approcciarci, avvicinarci e fare in modo che la nostra fede debba crescere? È solamente una richiesta personale la nostra, oppure io devo continuare a spronare? Voglio andare in amore, però molte volte poi diventa un litigio e mi dispiace, non riesco, vorrei riuscire a evitarlo, alcune volte so come farlo, altre volte no. L'unica maniera più semplice per evitare è zittirmi e aspettare un altro momento per parlarvi del messaggio che quel giorno si aveva messo in cuore o altro. E questo succede a me, succede a mia sorella Letizia, perché pure lei dopo l'ultimo collegamento ha avuto un'esplosione fortissima, e quindi quando io e lei parliamo e commentiamo un versetto, diciamo: ma che meraviglia, che bello, che bello. Però poi ritornata nella quotidianità, ci spegniamo un po', perché vorremmo vedere persone vicino a noi che lasciano man mano questa dimensione carnale e rientrano in quella spirituale dove è l'unica, l'unica che ci tiene ancora vivi veramente e vicini a Cristo.
Ho capito.
La domanda è: come li devo portare?
Ho capito, ho capito. Grazie Maddalena, sei una sorella meravigliosa, hai esposto il problema con tanto amore, molta umiltà, e Dio ti benedica.
Grazie, grazie.
Guarda, chiediamo al Spirito Santo che ci guida. Allora, il marito è capofamiglia, diciamo, Efesini capitolo 5 e altrove dice che il marito è capofamiglia e la moglie gli deve stare sottomessa. Ora però, questa autorità del marito sulla moglie, diciamo, è garantita solamente in funzione di Cristo, in funzione della Bibbia, in funzione che il marito deve essere cristiano. Se il marito è un criminale che alza le mani oppure è un adultero, automaticamente, diciamo, perde questa autorità. E quindi il marito, cioè l'autorità del marito sulla moglie è tutta nell'amore. Il marito ha autorità sulla moglie fin tanto che cammina in amore, capito? Quando il marito cammina in mancanza di amore, in violenza, eccetera, oppure non è cristiano o non si comporta da cristiano, perde questa autorità, e quindi da qui vengono i divorzi, da qui vengono i problemi. Allora il marito è il capofamiglia, però chi l'ha detto che il marito è il capofamiglia? Non lo dice il governo, non lo dice la democrazia, non lo dicono i partiti, perché anzi non lo dicono, che non ci credono. E l'unico posto è nella Bibbia. Nell'Islam, per esempio, questo viene esagerato, e Maometto se ne è approfittato per guadagnarsi seguaci, ha dato tanto autorità al marito al punto che la moglie diventa una schiava, sbagliato. Invece nel cristianesimo, Galati 3,28 dice che in Cristo Gesù maschio e femmina sono uguali, in Cristo Gesù, cioè il marito è il capofamiglia, ma in Cristo Gesù non lo è più. Perché? Non lo è più perché quando una coppia cammina in umiltà, in amore, in gentilezza, in fedeltà, allora non c'è più bisogno di un capofamiglia, perché il capofamiglia diventa direttamente Gesù Cristo. Però solamente quando ci sono dei conflitti, che qualcuno non cammina in amore, ci sono conflitti, ci sono liti, allora il capofamiglia dovrebbe essere il marito, perché vi mettete sotto la legge. Ora, però attenzione, il capofamiglia non deve approfittarsene e dice: io sono capofamiglia, tu mi devi stare sottomessa. Non è così che dice il Nuovo Testamento. Dice Efesini 5, dice: mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa, perché la moglie rappresenta la Chiesa, il marito rappresenta Cristo. Ora, l'autorità del marito dice, marita, dice la parola, amate le mogli, e come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Quindi l'autorità che abbiamo sulla moglie è l'autorità di Cristo sulla Chiesa, cioè un marito come Cristo che muore per la moglie, dà la vita per la moglie, ama la moglie, capito? E la moglie rappresenta la Chiesa, non è la schiava islamica, la moglie è la Chiesa. Allora, sì, e poi volevo anche dire questo, questo per chiarire l'autorità del marito. L'autorità del marito nella Chiesa cristiana è un'autorità che funziona sempre quando è dentro l'amore. Quando esce dall'amore, il marito perde l'autorità. Va bene? Ora, in una coppia, attenzione, questo è un altro punto, un altro soggetto, c'è sempre una persona che è più spirituale, la guida spirituale, e l'altro coniuge che è meno spirituale. Ora, questo può essere il marito, questo può essere la moglie, perché Atti capitolo 2 vediamo che le profezie Dio versa il suo spirito profetico sui maschi e sulle femmine allo stesso modo, non c'è preferenza, e infatti e quindi ci sono situazioni quando la guida spirituale è la moglie e il marito deve seguire. Ciò non vuol dire che la moglie gli mette i piedi addosso, no, la moglie guida in umiltà, guida nella gentilezza, guida nell'amore, guida nella fedeltà. Questo vuol dire guidare in Cristo, non è guidare io comando e tu ubbidisci, niente affatto, né da parte della moglie profetessa o guida spirituale o pastoressa, e neanche da parte del marito che c'ha autorità di capofamiglia. Va bene, quindi il marito è capofamiglia riguardo lui prende le decisioni nelle cose materiali. Oggi si mangia spaghetti o verdura, e il marito, se c'è conflitto, il marito decide. E compriamo i mobili arancione o mobili scuri, mobili chiari, che mobilia compriamo? Se c'è conflitto, il marito decide. Compriamo una macchina azzurra, una macchina bianca, il marito decide se c'è una lite. Queste sono cose materiali, però nelle cose spirituali, profetizzare, leggere la Bibbia, andare a evangelizzare, insegnare la Bibbia ai bambini, svegliarsi la mattina con Gesù, ecco che quelle decisioni le prende la guida spirituale, che può essere il marito, può essere la moglie. Quindi, non so se mi spiego. Ora, in una coppia può darsi che tu, Maddalena, tu puoi essere la guida spirituale, tu potresti essere. In questo caso il marito deve darti spazio e deve seguirci quando tu innalzi il Signore, innalzi Gesù, innalzi la Bibbia, innalzi l'amore, innalzi i doni spirituali, l'umiltà, l'amore, la pace, la tolleranza, la perseveranza, capisci? Quindi lui deve seguire, perché non sta seguendo te, sta seguendo Gesù. Però nelle cose materiali, cosa si mangia, cosa non si mangia, facciamo questo, facciamo quello, le cose materiali, compriamo una macchina per la fabbrica o non la compriamo, se c'è un conflitto il marito può decidere le cose materiali, mi segui? Però se il marito non è la guida spirituale, ma ci sono delle case e delle situazioni che invece è la moglie è la guida spirituale, il marito se è saggio, se è vicino al Signore, ascolterà la moglie, perché la moglie è quella che ci capisce di più di Bibbia, è quella che è quella che evangelizza di più, è quella che profetizza di più, è quella che insegna la Bibbia di più. E allora il marito saggio ascolterà la moglie, perché ascoltando la moglie sta ascoltando Gesù. Mi seguite, fratelli? Ora, per esempio, nel tuo caso può darsi che tuo marito, perché non è che tutte le mele crescono, maturano allo stesso tempo, un albero di limone dà frutti 12 mesi all'anno, però continua a raccogliere i limoni maturi, non raccoglie quelli acerbi. Ora, se tuo marito o tua moglie è un limone o un'arancia o un fiore che non è maturato, devi avere pazienza, devi aspettare, maturerà domani. Che io vedo qui dei ragazzi adolescenti davanti a me, forse saranno pronti per ricevere Gesù, forse l'ha già ricevuto, forse no, forse sono pronti a ricevere il battesimo dello Spirito, forse no. Se non sono pronti non è che c'è qualcosa di male con loro, semplicemente io ho 6 figli, te lo posso dire, e non è che tutti maturano allo stesso modo, dobbiamo avere pazienza, perseveranza, aspettare. Quindi Nicola, se tua moglie è un pochettino indietro in determinate cose, Oh Maddalena, se tuo marito è indietro su certe cose spirituali, devi avere pazienza, non devi forzare, non dovete forzare e dire tu devi essere spirituale come me, leggere la Bibbia come me, andare a evangelizzare come me, profetizzare come me. Non è così, perché in una chiesa e una famiglia, moglie, marito e figli è un esempio della chiesa, in una chiesa ci sono diversi doni. Magari, per esempio, la moglie può avere il dono di profezia, il marito può avere il dono di essere più amorevole, la moglie può capire di più la Bibbia, il marito può essere il migliore evangelista. Cioè, in una chiesa non è che, come oggi, il pastore comanda tutto, il pastore controlla, comanda, il grande pastore. No, nella chiesa, vediamo nel libro di Efesini, c'erano gli apostoli, c'erano i profeti, poi c'erano i pastori, poi c'erano gli insegnanti evangelisti, poi c'erano gli insegnanti. Quindi ci sono cinque doni nella chiesa che vengono sparsi. Oggi il pastore è un piccolo dio, il dio pastore che fa e sfa, comanda lui, predica lui, profetizza lui, guarisce lui. No, non è così. In una chiesa i doni sono sparsi, lo vediamo in 1 Corinzi 12, giusto? In 1 Corinzi 12 vediamo che ci sono i 9 doni dello spirito. Va bene, scrivi Nicola. Scrivi 1 Corinzi 12, ci sono i doni dello spirito, e dice non è che tutti sono apostoli, dice, non è che tutti sono profeti, non è che tutti sono insegnanti, non è che tutti operano miracoli, non è che tutti fanno guarigioni. Quindi non è che c'è il grande pastore, il dio con un piccolo dio. No, non è così. Cioè in una chiesa, e la famiglia è un esempio della chiesa, i doni sono sparsi. Per esempio tu, Nicola, magari c'hai, che non lo so, per esempio il dono di organizzare i soldi, le finanze, per esempio. Invece Maddalena è bravissima, per esempio, a parlare con i vostri dipendenti, perché è piena di amore, e loro, i dipendenti, si aprono il cuore con Maddalena, non con te. O tu magari, Nicola, sei molto bravo nelle cose pratiche, magari Maddalena è più brava nelle cose spirituali, o magari viceversa. Quindi dovete imparare a dare spazio l'uno all'altra e rispettarvi l'uno l'altra, capire che uno ha la mano, l'altro il piede. E il piede dice alla mano, per esempio il piede Nicola dice alla mano Maddalena: Maddalena, io non ho mai camminato così male come te, non sai camminare. È logico, tu sei piede, lei ha la mano. E Maddalena si gira e dice: ma tu non sai usare le mani, ma non sai maneggiare le cose, io non faccio gli sbagli. Ma è logico che Maddalena, tu sei la mano e lui è il piede. Quindi cercate di capire che siamo diversi, abbiamo debolezze diverse. Io non posso andare da mia moglie Deborah e dire: mia cara moglie, io non ho mai fatto gli sbagli che... È logico, perché lei ha doni diversi, Deborah, mia moglie, però mia moglie non ha mai fatto i disgraziati sbagli che ho fatto io. Quindi cercare di capire che siamo diversi, e capire anche che uno è più avanti nello spirito, logico, e l'altro più indietro. Non esistono nella natura due impronte digitali diverse, due gocce di acqua diverse, due DNA di... No, ho sbagliato. Non esistono in natura due impronte digitali uguali, due gocce d'acqua uguali, due DNA uguali. Quindi è logico che facciamo sbagli diversi, uno matura prima, l'altro matura dopo. Quindi allora la mia risposta alla tua domanda, Maddalena, è questa: dovete avere pazienza, dovete avere molta perseveranza, capire che Nicola, tua moglie, è il sesso debole, il vaso più debole, e lei avrà delle debolezze, ha bisogno di essere coccolata, baciata, abbracciata, carezzata, ha bisogno così, quando lei magari ha il giorno nero, deve avere pazienza Nicola e cercare di lasciarla sfogare, magari dice qualche parola in più, tu stai zitto, lasciala parlare. Tu, Maddalena, viceversa, capita il giorno che invece magari Nicola c'ha il giorno nero, magari Nicola... Quando Nicola c'è la mestruazione, per esempio, deve avere pazienza, capito? Cioè, sempre all'incontrare Nicola qui in questo circo, questo è tutto per scherzo. Allora, capito? Quindi dovete cercare di avere un pochettino di pazienza. D'accordo, fratelli? Io vi vedo una bella coppia, bellissima, i frutti sono molto belli, vedo che trattate i vostri dipendenti come fratelli e sorelle. Dico bene, dipendenti?
Sì, va bene, dipendenti, a voi.
Non sono convinto,
forse
non è così bravo Maddalena.
Allora tira fuori la frusta, tira fuori il bastone, fa come fanno al Nuovo Ordine Mondiale, sto scherzando.
Sì, ok, scherzando.
Sì.
Ok, ci sono altre? Qualcosa che ho tralasciato?
No.
Allora, chi di voi ha malattie o ha bisogno di liberazione dal diavolo? Vi ungiamo con l'olio, alzate una mano.
Elena?
Elena? Qualcun altro?
Vieni, un attimo, cosa vuoi usare? Vai tu, Dario. Dino?
Allora, Dino, va bene. Dino.
Nicola? Con tutti, fratello Giuseppe.
E tutti quelli che te lo chiedono. Questo olio rappresenta la benedizione, la liberazione, la guarigione, la salvezza e lo Spirito Santo. Questo olio rappresenta tutto. Allora preghiamo tutti insieme?
Sì.
Allora andiamo. Allora, tutti siete stati unti con olio? Maddalena?
Sì, fratello Giuseppe, sta...
Allora, va bene, grazie Giuseppe. Anch'io adesso c'è Dora che mi sta ungendo anche a me.
Sì.
Perché anch'io ho bisogno di Spirito Santo, ho bisogno di perdono, ho bisogno di benedizione, ho bisogno di guarigione, ho bisogno di Gesù. Come voi, più di voi, va bene?
Sì.
Allora, tutti insieme, Signore Gesù. Perdonami di tutti i miei peccati.
Perdonami di tutti i miei peccati.
Grazie che sei morto sulla croce per me.
Grazie che sei morto sulla croce per me.
Ti chiedo di mandare la tua salvezza che voglio ricevere adesso.
Ti chiedo di mandare la tua salvezza che voglio ricevere adesso.
Ti ricevo Gesù nel mio cuore. E ti chiedo anche lo Spirito Santo.
E ti chiedo anche lo Spirito Santo.
Battezzami Gesù.
Battezzami Gesù.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Aiutami a leggere la tua parola.
Aiutami a leggere la tua parola.
Il Vangelo.
Il Vangelo.
Il Nuovo Testamento. Innanzitutto.
Innanzitutto.
E poi tutta la Bibbia.
E poi tutta la Bibbia.
Aiutami a non dare il mio cuore.
Aiutami a non dare il mio cuore.
A non dare la mia vita. Al mondo.
Al mondo.
Alla televisione.
Alla televisione.
Al Facebook. Voglio dare il mio cuore a te, Gesù.
Voglio dare il mio cuore a te, Gesù.
Ti chiedo di liberarmi.
Ti chiedo di liberarmi.
Di qualunque spirito del diavolo.
Di qualunque spirito del diavolo.
Che mi opprime.
Che mi opprime.
La mia persona.
La mia persona.
La mia casa.
La mia casa.
La mia famiglia. Ti comando Satana di andartene.
Ti comando Satana di andartene.
Vattene sotto i piedi di Cristo.
Vattene sotto i piedi di Cristo.
Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Ti chiedo di aiutarmi.
Ti chiedo di aiutarmi.
A parlare agli altri.
A parlare agli altri.
Di te, Gesù.
Di te, Gesù.
Senza paura. Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Io vi benedico nel nome di Gesù. Siate benedetti, siate felici in Cristo, camminate con Gesù e sarete felici, il vostro matrimonio sarà felice, la vostra casa sarà benedetta. Nel nome di Gesù. Amen. Io ho finito.
Fratello Enzo ti saluta. L'accompagna Nicola.
Dio ti benedica, Enzo, ti voglio bene, fratello.
Sì.
Un miracolo che abbiamo rimandato settimana scorsa perché Gesù voleva che ci fosti tu qui.
Perfetto.
Sì, siete dato una moglie meravigliosa, una famiglia meravigliosa, ringrazia Gesù ogni giorno, devi essere un piccolo Gesù per tua moglie, va bene?
Sì.
Lì dal carcere ogni giorno prega per tua moglie che è meravigliosa, prega per la tua famiglia, sì. Presto sarete riuniti completamente, ma vedrete, Gesù mi dice sarete presto insieme, e quando sarete insieme non dimenticatevi il perdono e le benedizioni di Gesù. Grazie Signore. State vicini, assicuratevi che avete Gesù nel centro. E questo lo dico a tutti qua, a tutte le coppie lì.
Gabriele, quell'angelo, fratello Giuseppe, ho detto liberati, con lo spirito.
Grazie Signore. Sì, Gabriella, c'è qualcosa che vuoi dire? Qualcosa che ti dà fastidio? Gabriella, c'è qualcosa che vuoi dire a Gesù? Grazie, se c'è qualcos'altro che vuoi chiedere, Gabriella? A Gesù?
Grazie, speriamo che liberano tuo marito.
Sì.
Voglio che finisca tutto.
Tutto andrà per il meglio, il problema non è uscire dal carcere, il problema è non uscire dal carcere per entrare in un carcere più grande. Quando esci da questo carcere, vai a casa e sii un piccolo Gesù. Enzo, piccolo Gesù per tua moglie che ne ha bisogno, ti ama, ti è fedele e non la meriti, va bene?
Sì.
Va bene. Sì, Dio benedica i vostri tre bambini.
Siamo di bambini, giovanotti.
Sì, adolescenti. Ecco. Dove sono gli altri due? Gli altri. Ecco, pregate per i vostri genitori, figlioli, perché oggi fare il mestiere di genitore non è facile. Un giorno lo potrete essere anche voi, capirete ragazzi, che fare i genitori è il mestiere più difficile del mondo. Sempre rispettare, sempre pregare i genitori, pregare per loro, perché il Signore li ha usati per portarvi in questo mondo, per farvi crescere, quando eravate piccolini. Amarvi, proteggervi, pregate per i genitori che ne hanno bisogno, pregate per i papà, che adesso papà sembra l'ultimo della fila in prigione, ma io vi dico, molti ultimi saranno primi, e ci sono persone fuori dal carcere che sono i veri criminali, e la Bibbia è piena di gente che è stata in prigione, compreso Gesù, Giuseppe in Egitto, imprigionati, va bene? E lì sono diventati uomini di Dio. Lì hanno imparato ad amare il Signore, hanno imparato da ultimi a diventare primi. Mio padre è stato in prigione due volte, sotto i nazisti, imprigionato durante la guerra, e ha detto che il più grande regalo che vorrebbe desiderare ai suoi amici è un mese di prigione, perché solamente in prigione impari cos'è la famiglia, impari l'umiltà, impari cosa vuol dire la libertà, impari tante cose in prigione. Quindi questa esperienza in prigione, Enzo, è l'amore di Dio, e che Gesù ti vuol fare diventare l'uomo per il quale ti ha creato, che devi essere. E quando tornerai a casa, la tua famiglia ti aspetta, ha bisogno di te, e sarai un uomo nuovo. Quindi ragazzi, tutti e tre insieme alla mamma, pregare sempre per il papà tutti i giorni, che papà è in prigione e prega per voi. Vero papà?
Sì, certo.
Dio vi benedica. Datevi un abbraccio, tutte e quattro, tutte e cinque. Io ho finito.
Giuseppe, io devo andare perché siamo già in ritardo.
Il dovere ti chiama. Sì. E lì, tu sei in un posto bellissimo lì per evangelizzare, fratello.
Sì, grazie di tutto.
Fai una piccola chiesetta lì dove sei.
Sì, come no.
Capito? Segui l'esempio di Maddalena e Nicola.
Sì.
Poi magari facciamo una Skype se il direttore te lo fa fare. Vai al direttore e gli dici: direttore, guarda, oggi ho fatto una Skype a casa dei miei amici, che c'era una chiesetta di 20 persone, e il missionario, fratello Giuseppe, ha detto che è felice di fare una Skype anche qui dentro il carcere, perché lui c'ha delle cose molto incoraggianti da dire alle persone che sono qui dentro. Se glielo permetti, organizziamo, va bene?
Certo, se avrò l'opportunità di incontrarlo, glielo dirò senz'altro.
Poi se il Signore vorrà, ci sarà.
Ecco, tu vagliela dire da parte mia, digli, cioè, fratello Giuseppe, missionario, vuole fare una Skype qui con i clienti di questo albergo, va bene?
Ok, grazie di tutto, buona serata.
Un abbraccio, Dio ti benedica, che siete voi, che bel sorriso tua moglie che c'ha. Non si merita un altro bacio? Dio vi benedica, fratelli. Che Dio vi benedica anche a voi. Tenetemi in contatto, scrivete nel nome di Gesù. Amen. Vi do un bacio, un abbraccio. A presto, fratelli.
Grazie, fate bene.
Ciao. Ciao, un abbraccio a tutti quanti. Ciao. Un abbraccio a ognuno di voi. Ciao.